Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Mark holds a very unique role in the tech industry in that he holds over 55% of all the voting shares for Facebook. There are no similarly powerful companies that are as unilaterally controlled. And in the end, the buck stops with Mark. There is no one currently holding Mark accountable but himself.
Queste le parole della whistleblower ed ex impiegata di Facebook, Frances Hogan. Le responsabilità sono di Mark Zuckerberg e non c'è nessun altro tranne lui stesso a poter fare qualcosa. Queste sono le dichiarazioni proprio di fronte al congresso americano. Secondo la Hogan, i giganti dei social media creano divisioni e danneggiano i più deboli come i minorenni.
E secondo la Hogan lo sanno benissimo, come avete sentito appena adesso dalle sue parole. La testimonianza dell'ex impiegata di Facebook, dimessasi per una frustrazione contro il management dell'azienda, è stata resa di fronte alla Commissione senatoriale per la protezione del consumatore, in una giornata che ha seguito il crollo tecnico dei social media di Zuckerberg per diverse ore.
Yesterday we saw Facebook get taken off the internet. I don't know why I went down, but I know that for more than 5 hours, Facebook wasn't used to deepen divides, destabilize democracies, and make young girls and women feel bad about their bodies.
Insomma, un inizio della settimana da brividi per Mark Zuckerberg con questa testimonianza ed il crollo di 6 ore dei suoi social media che hanno portato a perdite per miliardi dell'azienda, molto più di 8 miliardi nel patrimonio personale di Zuckerberg. Benedetta Brevini è l'Associate Professor di Comunicazione alla University of Sydney ed è in diretta con noi per commentare queste rivelazioni. Buongiorno Benedetta e ben ritrovata su Radio SBS.
Buongiorno Carlo.
Allora, noi iniziamo proprio da queste parole, visto che in realtà non è la prima volta che Facebook si trova nell'occhio del ciclone, pressappoco sugli stessi motivi. Che cosa c'è invece di dirompente in questa testimonianza di Frances Hogan?
Guarda, una settimana veramente stupefacente per sotto tutti i livelli, proprio per Facebook. Però effettivamente, come hai anticipato, diciamo che la debolezza di Facebook è iniziata da un po' di tempo, no? Già dal caso di Cambridge Analytica e dalle grandi critiche nei confronti della situazione di Burma. Non so se vi ricordate anche lo scandalo che ha coinvolto Facebook nell'istante delle grandi repressioni, no, a Burma. E quindi diciamo che non era così inaspettato non arrivare ad un momento di crisi come questo. Quello che è veramente inaspettato è avere un whistleblower di questo calibro che decide non solo di andare di fronte appunto agli US Congress, ma anche di parlarne di fronte alla SEC, perché ricordiamo che ha lasciato moltissimi documenti e lei stessa.
Ecco, scusami un attimo, a questo proposito hai detto un whistleblower, cioè un informatore, una talpa, un qualcuno che decide di rivelare dall'interno che cosa sta avvenendo di questo calibro. Qual è il suo calibro?
Ma perché appunto è abbastanza raro fino ad adesso, non so se avete ascoltato tutta la testimonianza, ma una delle cose principali che è emersa è proprio questa mancanza di trasparenza sempre di Facebook e anche il fatto che la comunità esterna Facebook, anche della Silicon Valley, anche, non so, ricordate che ha appena comprato i grandi headquarters della Posta a New York, no? Che è un simbolo, voglio dire, di Facebook adesso, cioè all'esterno, nella comunità tech, diciamo, americana, molte cose di Facebook non si conoscono e soprattutto il funzionamento del famoso algoritmo che è stato cambiato di recente, quindi è incredibile perché il calibro di una comunque impiegata che ha lavorato soprattutto nell'analisi delle elezioni, no? Perché comunque lei si è occupata di quello e ha deciso,
e di disinformazione, giusto?
Assolutamente, lei si occupava proprio di questi temi, di come prevenire, in teoria di come controllare, no? I temi della misinformation, della misinformazione riguardante proprio le elezioni. E quindi per la prima volta abbiamo veramente una persona che raccoglie tutti questi documenti. Infatti lei nella testimonianza dice che ha aspettato molto per averli tutti in mano, questi documenti, e sono straordinari comunque come documenti, quelli che sono stati discussi.
In genere sono mail interne, comunque cose riservate soltanto proprio all'interno.
sono soprattutto i cosiddetti memo, cioè quelli che comunque sono assolutamente segreti di una compagnia di questo tipo, cioè anche noi come scholars e come giornalisti non abbiamo mai accesso a questo genere di informazioni, quindi da questo punto di vista è senz'altro straordinario, però per me straordinario soprattutto sono i dettagli che ha rilasciato e quindi il fatto che abbiamo una chiarezza adesso del fatto che sì, ci sono state investigazioni interne, per esempio sul tema della misinformazione, però di fatto Facebook ha preferito, anziché adottare le guidelines che sono state consigliate, ha deciso di continuare a far prevalere il profitto, l'ottica del profitto. Cioè il tema è l'attenzione, no? E si chiama l'attention economy fondamentalmente. Vuoi mantenere i tuoi user, cioè chi usa Facebook, sulla piattaforma il più possibile. E questo di fatto è sempre più importante nell'interesse pubblico, sempre più importante della protezione dei bambini, sempre più importante delle grandi crisi che possono essere causate dalla misinformazione e delle crisi democratiche enormi che abbiamo già visto.
Ecco, quindi, Benedetta, ti volevo chiedere, l'azienda sicuramente ha negato le accuse sostenendo che la Hogan in realtà non fosse al corrente dei dettagli di che cosa fa Facebook per proteggere i minori. Le cose sono migliorate oppure no da questo punto di vista negli ultimi mesi?
Ma in realtà c'era stata una discussione proprio interna sul fatto che per esempio questo famoso Instagram Kids, che è una delle piattaforme a cui stavano lavorando, fosse stata un po' accantonata, ma in realtà appunto la Hogan ha ripetuto molte volte: io non ci credo che verrà accantonata, comunque solo il prossimo anno ci dirà se è vera questa cosa. Cioè di fatto noi sappiamo che comunque erano state spese moltissime risorse nel cercare di sviluppare questa piattaforma Instagram Kids, voglio dire. E l'altra cosa che io trovo particolarmente così problematica è il fatto che Facebook da molto tempo non solo aveva continuato ad investire risorse, per esempio, in una piattaforma che sappiamo crea molti problemi ai teenager, quindi voglio dire, pensare di crearne una per i bambini simile, sempre con questa una sorta di falò delle vanità, una sorta di esaltazione dell'immagine, no? Per cui le teenager si sentono di non poter competere l'una con l'altra, si sentono continuamente sotto pressione.
Ecco, anche i teenager non è soltanto femminile come cosa.
Assolutamente vero, è vero. Mm-hmm. Non è assolutamente solo femminile, pensate ai bambini ancora più vulnerabili, no? Allora, innanzitutto questo genere di ricerca era stata accantonata, ma non troppo, no? Diciamo, ma non era il momento giusto per pensare di lanciarla, anche per le crisi che si stanno susseguendo. Ma dall'altra c'è questa grandissima iniziativa su cui avevano speso molti soldi, che si chiama Amplify, che serviva a praticamente, che è una sorta di decisione di Facebook di cominciare a passare nel feed di news che sono positive su Facebook. Voglio dire, per ricreare quella sorta di grande consenso nei confronti della piattaforma che stanno perdendo, perché ricordiamo che durante la cosiddetta interruzione tecnica, dove c'è stato un problema enorme con i server per un errore tecnico, Instagram ha preso istantaneamente 70 milioni di user. No? Quindi per dire è molto a rischio in questo momento, no? Quindi loro adesso investono da una parte nel ripulirsi la reputazione, dall'altra continuano a cercare di lanciare piattaforme che per loro vedono interessanti da un punto di vista commerciale, perché ovviamente avere anche i bambini e poter lanciare degli ads, cioè della pubblicità, e quindi guadagnare sulla pubblicità per i bambini è qualcosa che ancora non hanno fatto.
Noi stiamo parlando con Benedetta Brevini, che è Associate Professor di Comunicazione alla University of Sydney. Benedetta, Hegel ha accusato Facebook di proporre un falso dualismo, ovvero che la possibilità di scambiare foto delle vacanze con gli amici e cose del genere non possa essere scinta dal ricevere contenuti virali non richiesti, che possono comprendere anche dei messaggi d'odio. E ha accusato Facebook appunto di questo falso dualismo, che in realtà le cose non dovrebbero essere veramente così, e soprattutto di avere delle politiche opache e segrete per quanto riguarda i suoi algoritmi, anche in questo caso di volerle tenere così. Allora, dopo appunto aver visto Facebook nell'occhio del ciclone per diversi mesi, è ancora così? Sono ancora opache le decisioni di Facebook?
Ma assolutamente, ancora, ma ricordiamo che è solo di agosto la decisione di impedire ai colleghi dell'NYU di fare degli studi sulla misinformazione, cioè voglio dire è difficilissimo per noi no, ricercatori avere accesso per esempio anche per la raccolta dati, è assolutamente difficile, allora cosa fanno anche per tenerci più tranquilli? Di solito finanziano i ricercatori e gli scholars, no? Gli studiosi, quindi cominciano con queste iniziative per finanziare la ricerca in modo tale da poterla controllare un po' di più. Infatti nella testimonianza risposta di Facebook di Zuckerberg ieri ho trovato molto ironico anche il fatto che appunto dicesse ma come stiamo investendo così tanto anche nella ricerca sulla mese, ma la verità è che anziché investire in modo tale che i ricercatori possano fare delle ricerche indipendenti, cercano invece di avere questi fondi e di assumere ricercatori dentro in modo tale da controllare tutto.
Che quindi, poi è quello che è esattamente successo con questa whistleblower, Frances Haugen. Lei è stata proprio assunta da Facebook per delle ricerche sulla cosiddetta misinformation, la disinformazione politica, e poi è un classico caso in cui, per dire all'inglese, backfired.
Sì, però, però devo dire che lei è stata molto coraggiosa. Io francamente non vedo tante persone coraggiose che dopo aver... Perché è difficile poi trovare lavoro, non nel mondo tech, quando ci si trova di fronte a un colosso di questo tipo. Cioè, Facebook non è grande come Amazon ed Alphabet a livello di capitalizzazione, però insomma è sempre una compagnia da 80 miliardi di billions, di 80 miliardi di dollari, no? Quindi è difficile, no?
Sì, e in più... E in più con questa sospensione tra Facebook e WhatsApp ci ha dato proprio prova di quanto questo gigante social sia ormai indispensabile nella vita di tutti i giorni, di tutti noi. Secondo te che ruolo possono avere la politica e questi informatori per un possibile cambiamento?
Ma guarda, la politica potrebbe fare moltissimo. Il problema vero, e tra l'altro proprio è una domanda su cui sto riflettendo molto, è il problema vero è proprio cominciare a convincere i legislatori e smettere e soprattutto ridurre i finanziamenti tramite lobbying, no, che arrivano a Washington. Perché purtroppo, non so se insomma, immagino che abbiate seguito storicamente, ma per esempio i democratici sono stati storicamente molto vicini alla Silicon Valley. E se vi guardate i dati dei finanziamenti a Washington, che sono trasparentissimi, dei cosiddetti GAFAM, cioè dei lord digitali, no, come Facebook, Google, sono sempre tra i primi a finanziare anche il Partito Democratico. Allora, in una situazione di questo tipo, ovviamente, purtroppo no, non c'è questa grandissima speranza che ci sia un intervento da parte del Congresso. Tra l'altro non ha neanche il potere di farlo in questo momento, secondo me è abbastanza debole. Però, per esempio, io mi aspetto un intervento abbastanza rapido sul Children Safety Act, cioè ci sarà una legge secondo me di protezione dei bambini, ecco questa me l'aspetto, però certo questo non è assolutamente sufficiente per Facebook, cioè un social media che sia responsabile è possibile, non è una cosa inimmaginabile, lì il problema grosso è di questo algoritmo e di questa ossessione per collezionare sempre più dati sugli individui, che certamente non sarebbe presente se fosse diciamo un social media nell'interesse pubblico, ma le possibilità di intervento ci sono, voglio dire l'Europa comunque sta facendo molto di più, no? Su tutti i lord digitali, cioè si pensa per esempio quello che sta facendo anche contro Amazon, quindi ci sono modi anche con l'autorità della competizione, dell'antitrust, no? Di intervenire. Per esempio la Haugen non pensa che la frammentazione possa essere utile, io penso ancora che invece se avesse meno monopolio e fosse un po' più limitato nel monopolio potrebbe dopo essere regolato meglio.
Frammentazione quindi... nel senso di separare i vari Facebook, WhatsApp e Instagram. Allora noi purtroppo abbiamo finito il tempo, ci sarebbe da parlarne ancora per molto, ma qualcosa mi dice che non sarà l'ultima volta che ci sentiamo su questo tema. Benedetta Brevini, grazie per essere stata con noi su Radio SBS.
Grazie a tutti, buongiorno.
Allora ringraziamo Benedetta Brevini, Associate Professor di Comunicazione alla University of Sydney, che è stata con noi per commentare i fatti che hanno visto il gigante Facebook sotto accusa, e voi potrete riascoltare questa intervista al termine del programma come sempre sul nostro sito sbs.com.au/italian.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.